Grazie. Come sempre, l'introduzione, sia pure per accenni, del professor Bassanini è così suggestiva e perspicua che sarà difficile mantenere desta l'attenzione dopo le sue battute, che sì, sono battute, ma io ho detto tutto, si potrebbe dire. Questo libro ha non solo il merito di tornare su un argomento che è tuttora d'attualità, ma anche di fornire svariate considerazioni che stimolano a riflessioni. È un libro molto ricco, con degli aspetti molteplici, con considerazioni anche sparse e che poi nelle conclusioni finali vengono ricondotte a unità, ma appunto giustamente, problematicamente, perché è ancora un problema quello dell'autorità indipendente. Sembra strano, perché sono ormai riconosciute, affermate, riconosciute dalle norme comunitarie, è bene ricordarlo a chi se lo dimenticasse e chi avesse qualche tentazione subliminale, e tuttavia è giusto ricordare e ribadire che le autorità indipendenti non rappresentano un fine in sé, ma uno strumento di garanzia di diritti sensibili nel quadro di una continua trasformazione del rapporto tra economia e poteri pubblici. Sì, arbitri dei mercati, senza nessun arbitrio. Le autorità di regolazione si inseriscono nel gioco tra istituzione e mercato, garantendo il contraddittorio economico, quello che non sempre garantivano l'amministrazione dello Stato che prima svolgevano alcune di queste funzioni. Io sono stato in quelle amministrazioni e credo di avere sempre avuto un atteggiamento di attenzione e di rispetto verso l'esterno, ma devo dire che sono ben altre le garanzie che all'interno di un'autorità indipendente vengono offerte alle controparti. È un rapporto questo che segna il nuovo ambito e i nuovi limiti della sfera del pubblico rispetto a quelli propri dell'iniziativa privata. La diffidenza verso l'invadenza della politica ha portato, come sapete, prima negli Stati Uniti e poi altrove, alla nascita delle autorità indipendenti. Anche se poi quello tra istituzione e mercato è un rapporto in cui la contemporaneità dà un'oscillazione importante al pendolo delle preferenze, e proprio negli Stati Uniti abbiamo assistito in questi ultimi anni, questi ultimi mesi, a delle sbandate che hanno mostrato che ogni assolutizzazione si rivela dannosa. Negli anni 90 in Italia hanno segnato il decennio in cui i valori del mercato erano ritenuti misura di ogni altro valore. Beh, questo criterio è un po' franato nel recente dissesto del sistema economico bancario, specie statunitense. Perché? Perché le regole che avrebbero dovuto porre i paletti erano costituite da una rete a maglie slabbrate ed erano improntate a una visione compiacente verso la libera espansione dell'interesse privato avulso dal pubblico, salvo poi a chiamare in soccorso lo Stato, quando al privato è mancato in corsa il piede d'appoggio sull'asse di equilibrio. La funzione dell'autorità regolatrice è dunque una funzione in divenire, alla ricerca continua di un aggiustamento di equilibri instabili. Il dibattito politico e parlamentare sul tema autorità indipendente è stato caratterizzato in questi ultimi anni dal tentativo sempre fallito della reductio ad unum, della loro legittimazione. Una sorta di disegno unificatore nel quale autorità che operano nei settori più disparati trovassero una cornice di riferimento. Gli insuccessi del passato vanno probabilmente addebitati a questo eccesso di costruttivismo. E su questo sono in pieno senso con le tesi espresse nel volume curato da Marco D'Alberti e Alessandro Paino. Non solo in questo, ma particolarmente in questo. Gli autori, tra l'altro, fanno un'osservazione molto importante. Costruire un sistema di autorità indipendenti, tra virgolette, dalla politica, contrapposto a quello di autorità di amministrazioni dipendenti, senza virgolette, dalla politica, non sarebbe una cosa opportuna. Falserebbe un po' la visione delle specificità e della ragion d'essere di queste autorità, quasi mettendo in testa un cappello che poi magari devono togliersi quando non c'è da fare tanto di cappello. Le autorità indipendenti non sono tali, infatti, per definizione. O sono indipendenti davvero nelle loro decisioni o non hanno motivo di essere. Indipendenza delle autorità indipendenti, scusate la ripetizione e l'insistenza su questa aggettivazione, non significa irresponsabilità. Sono cinque i referenti cui le autorità indipendenti, e in particolare l'autorità per le garanzie e le comunicazioni, rendono conto della propria attività. Referente politico è il Parlamento. Il rapporto con il Parlamento è un aspetto chiave della legittimazione democratica delle autorità indipendenti. Auspicherei che questo rapporto possa intensificarsi con un approfondimento presso le competenti commissioni parlamentari delle relazioni annuali alle autorità e che sia data anche a queste autorità la possibilità di formulare e illustrare al Parlamento le proprie proposte, come è previsto per l'antitrust in sede di legge annuale sulla concorrente. Referente istituzionale è la Commissione europea. Secondo referente è l'Unione europea, la quale presiede alla contestualizzazione nel quadro comunitario delle regole dettate dall'autorità nazionale dell'azione di vigilanza essa svolta. Mi riferisco alla mia autorità. Regole simili ci sono per l'autorità per l'energia, regole differenti per altre autorità. Un altro motivo di differenziazione, pur ritrovando un comune denominatore, ma un minimo comune denominatore, non un massimo. Il nostro dialogo con gli uffici della Commissione europea è intenso e continuo e è da segnalare il contributo che noi diamo al quadro comunitario sia nella fase ascendente di formazione delle norme, mediante le cosiddette procedure comunitarie di comitatologia. È lì che nascono le norme, i criteri, e nascono con una connotazione tecnica così forte che quando partecipano i rappresentanti dei ministeri, con tutto il rispetto, danno un contributo accessorio, marginale, mentre noi entriamo nel vivo delle questioni e diamo un contributo che viene discusso, accolto, seguito, contrastato, ma sempre sceverato nel merito. E poi abbiamo un referto degli organi comunitari sulle regole adottate e sui risultati della loro applicazione. La riforma delle regole comunitarie relative ai settori delle telecomunicazioni e dell'energia, in certo senso noi siamo gemellati, però su binari paralleli ma non convergenti, ma neanche divergenti, approvate nel 2009, in attesa di recepimento nell'ordinamento interno, introducono ora nei settori originariamente disciplinati dalla legge 481/95 che ci accomuna un sistema europeo dell'autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità a dista del coordinamento delle banche centrali. Il sistema si basa su autorità indipendenti e competenti a livello nazionale e sull'istituzione europea di coordinamento, BEREC, chiamata a esercitare una più coinvolgente e incisiva funzione di coordinamento e indirizzo. Terzo nostro referente è il giudice amministrativo e il suo controllo. Si tratta di un riscontro di straordinaria importanza e incisività, sia quando il giudice amministrativo corregge, sia quando, come il più delle volte accade, per fortuna, il giudice conferma le nostre determinazioni e a volte le illumina. Io ho la duplice esperienza, perché per 5 anni dal TAR del Lazio ho giudicato sull'autorità indipendente, non su quella della comunicazione, sull'antitrust e le altre. E viste dal di fuori ho potuto vagliare quanto ci sia approfondita l'analisi tecnica, la valutazione economica, eccetera, e quanto a volte non fosse soddisfatta in pieno l'esigenza di tener conto delle ragioni di tutti, che nessuno come giudice conosce il che tinde, e quella è un'esperienza per la verità incomparabile perfino rispetto all'autorità di regolazione, dove però c'è un'altra sede di confronto che io ho scoperto dopo tanti anni, 50 anni che sto nell'amministratura e in amministrazione, e non immaginavo ci fosse. Questo è il gruppo delle autorità indipendenti in sede europea. Siamo 34 autorità omologhe alla mia, e lì veramente questo confronto sulle best practices è così intenso, così puntuale, così rispettoso e nello stesso tempo coraggioso, che veramente illumina e fornisce dei modelli che nessuno è obbligato a seguire, ma guarda caso, quasi tutti, l'autorità, poi spontaneamente seguiamo. Comunque il controllo del giudice ci vuole, perché le nostre deliberazioni sono incisive sul versante sociale, politico, del pluralismo, sono incisive sul versante economico, perché basta un comma spostato di qua o di là, e su milioni di euro che si spostano da un operatore a un altro. Quindi questo riscontro imparziale, noi siamo indipendenti per definizione, il giudice è imparziale, è terzo per sua collocazione, è quanto mai necessario. E quel procedimento contraddittorio e contenzioso realizza il necessario contrappeso all'indipendenza dell'autorità di regolazione e di controllo. C'è stato un caso recente che ha fornito l'ennesima riprova: il regolamento applicativo della par condicio. Il regolamento che abbiamo deliberato noi per le emittenti private, col mio dissenso, mai l'ho evidenziato, ma quella volta l'ho evidenziato perché era troppo palese il contrasto con la legge, che abbiamo, era per un rispetto alla Commissione parlamentare di vigilanza, per non stabilire per le emittenti private una disciplina differenziata rispetto alla RAI, non, abbiamo adottato un regolamento fotocopia di quello deliberato dalla Commissione parlamentare di vigilanza della RAI. E ora, nei nostri confronti, il TAR si è espresso dopo 10 giorni, sospendendo le regole della nostra delibera confliggenti con la legge e ottemperando alla decisione del giudice, la Commissione Servizi Prodotti dall'autorità, qualche ora dopo, ha annullato le disposizioni in questione. Un analogo controllo giurisdizionale non è stato invece esercitato e non era esercitabile sul regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza, che è organo del Parlamento, almeno fino a quando qualcuno non sarebbe la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte, con il risultato paradossale che una norma sospesa dal TAR per le emittenti private ha continuato a produrre effetti per la RAI, con buona pace del pluralismo e della par condicio, anche in termini di raccolta pubblicitaria. Quarto referente è il mercato. La valutazione dell'operato e dell'autorità indipendenti sul terreno operativo è un elemento centrale per la loro accountability. Il potere politico è in qualche modo costituzionalmente accountable tramite il processo di selezione elettorale. Le autorità indipendenti per definizione no, ed è quindi evidente che il loro operato debba essere aperto alla valutazione del mercato e dei contribuenti. Quinto, viene il controllo dell'opinione pubblica e quindi dei mezzi di informazione. L'indipendenza deve sussistere non soltanto nei confronti degli operatori di mercato, ma anche nei confronti dell'esecutivo. È essenziale che nella gestione delle questioni di loro competenze le autorità indipendenti operino in condizioni di terzietà, cioè da vero arbitro, non da arbitro giocatore. I giocatori sono tutti gli altri stakeholder, tra cui anche il governo per il suo ruolo nella politica economica e nella comunicazione. E questa una la principale ragione che della nascita delle autorità indipendenti. La terzietà delle autorità indipendenti deve essere garantita dal meccanismo di nomina e dalla tipologia dei requisiti di autorevolezza, competenza e statura morale ritenuti necessari, escludendo fenomeni di cooptazione per appartenenza, favor verso l'esecutivo o vicinanza alle imprese vigilate. Le autorità indipendenti non nascono dalla mente di Giove come Atene. Obama ha nominato uno dei promotori della sua campagna elettorale l'autorità, in Gran Bretagna sono consulenti del governo, esponenti dell'Ofcom, l'autorità inglese e così via, ma comunque, quali che siano state le pregresse esperienze, ci si aspetta che tutti i componenti nell'esercizio delle loro funzioni dimostrino indipendenza, sia pure nell'ambito del loro orientamento generale, perché siamo tutti cittadini, tutti seguiamo, abbiamo una visione politica personale, così come ce lo si aspetta dai membri della Corte Costituzionale o negli Stati Uniti dai membri della Corte Suprema. L'imminente appuntamento con il recepimento della direttiva 2009/140/CE di riforma del quadro normativo europeo del settore delle comunicazioni elettroniche costituisce un'occasione unica per introdurre nel nostro ordinamento le rafforzate garanzie previste dalle direttive comunitarie a tutela dell'indipendenza e autorità. È stato perso il treno alla legge comunitaria 2009, mi ha fatto scendere dal vagone anche l'amico Alessandro Ortis, ma insomma dobbiamo fare tutti gli sforzi perché non si perda quello della comunitaria 2010, anche per non correre il rischio di una procedura di infrazione comunitaria. Alcuni passaggi della nuova direttiva europea non potrebbero essere più espliciti. È opportuno rafforzare l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. Ancora, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati. In questo senso, più volte, guardando le migliori esperienze internazionali, per esempio quelle che comunque la pratica conosce, il meccanismo di nomina dei commissari europei, a garanzia della scelta dei candidati in base alla competenza e non in base all'appartenenza politica, ho proposto che il meccanismo di nomina parlamentare per i componenti sia preceduto dal parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, espresso a seguito dell'audizione dei candidati, come attualmente già previsto per la nomina del Presidente. Perché lo dice questo libro? Lo dice proprio in considerazione finale. C'è una maniera più insidiosa di minare l'indipendenza delle autorità, quella di far sì che le persone nominate al vertice non abbiano la competenza tecnica occorrente, perché in questo caso, anche con la migliore e buona volontà, non capiranno a fondo quello che decidono. E allora veramente c'è un tondimento. E tanto più che qui ci troviamo di fronte, in particolare nell'autorità per la garanzia della comunicazione, a scenari in evoluzione tecnologica vertiginosa. Quindi c'è l'aspetto giuridico, c'è l'aspetto economico, c'è l'aspetto tecnologico. E che se non si capisce si rischia di porre delle regole che sono come un letto di procuste, che mutilano, deformano, frenano lo sviluppo del settore invece di incentivarlo, assecondarlo e regolarlo. E poi ci vuole una congrua durata del mandato ai componenti dell'autorità e anche il divieto della loro riconferma, come c'è attualmente. E al riguardo la direttiva prevede che gli Stati membri garantiscono che il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale possano essere sollevati dall'incarico col giusto procedimento solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. Già attualmente questi principi ci sono e hanno tenuto di fronte alla tentazione che c'è stata nei confronti dei componenti di qualche autorità di cambiarle, ma è bene che siano rafforzati e ribaditi. Gli atti autorità indipendenti poi devono essere informati a rigoroso rispetto di procedure trasparenti, note e neutre rispetto agli impulsi che le attivano. Nello specifico, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni non adotta giudizi a priori, valuta tutte le questioni che vengono segnalate da qualsiasi parte, purché nei modi appropriati, e dopo adeguata istruttoria degli uffici adotta decisioni attraverso votazioni collegiali di membri competenti. Una cornice di leggi chiara e rigorosa al riguardo, a partire dai criteri di nomina fino alla garanzia a tutela del comportamento e delle scelte esercitate, può essere un passaggio utile a rafforzare alcuni principi e non ultimo a migliorare il grado di percezione della valenza dell'autorities da parte dell'opinione pubblica. Le autorità indipendenti, spero che il professor Bassanini sia di questa opinione, le autorità indipendenti sono ormai entrate a far parte della Costituzione vivente del nostro Paese in base all'articolo 117 della Costituzione, che dice che si conforma alle norme comunitarie. Perché questo è lo status, questo è il rilievo che c'è nelle norme comunitarie. Per il garante della privacy già lo dicono espressamente, ma per le altre implicitamente, secondo me, è detto ugualmente. E, infatti le autorità svolgono una funzione di garanzia imprescindibile, segnando il nuovo ambito e i nuovi limiti alla sfera del pubblico rispetto a quelli del privato. Il riconoscimento per il quale basterebbe una legge ordinaria, che l'antitrust, l'AGCOM e qualche altra autorità indipendente di pari livello rientrano tra i poteri dello Stato, ci consentirebbe di sollevare conflitto di attribuzioni nel caso in cui si tentasse di sottrarci le nostre competenze. Tentazione ricorrente, respinta al 100% o all'85% ogni volta, anche in tempi recentissimi, perché per la verità il Parlamento ha dato ascolto alle osservazioni che io gli ho esposto in audizione, però ricorrente, perché posso capire che in effetti i governi si sono privati di grandi poteri di intervento con la creazione dell'autorità indipendente, e la tentazione di riappropriarsene è sempre ricorrente. Ora non è che io difendo questa è uno dei tanti incarichi che nella mia vita ho ricoperto, questo sta per terminare, non è questo, è che oggi sono presidiate da norme europee queste competenze, quindi oggi il governo non se ne può riappropriare. E questa via di sollevare conflitto di attribuzione sarebbe più rapida del ricorso al giudice amministrativo, nel quale sollevare la pregiudiziale comunitaria dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, o addirittura quella di attendere l'esito della procedura di infrazione che immancabilmente la Commissione Europea promuoverebbe nei confronti del nostro Paese. Comunque, anche indipendentemente da tale auspicabile miglioramento del quadro normativo, noi al modello dell'autorità indipendente crediamo, e nel momento forse di massima vulnerabilità ci tengo a riaffermarlo. Il finanziamento, ci sono dei profili relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'autorità, il finanziamento, sarebbero tutte così chiacchiere intorno a quelle che facciamo se poi non fosse garantito il finanziamento dell'autorità. E lo dico anche preventivamente di fronte a qualche tentazione di cui non ho sentore, ma che non vorrei che serpeggiasse, di ritornare a qualche soluzione tipo quello di conferimento. Lo Stato contribuisce in maniera minima, proprio infinitesimale, al funzionamento, alle spese di funzionamento dell'autorità per la garanzia di comunicazione dell'altra autorità. Ci basiamo sul contributo degli operatori, sarebbe veramente una sorta di espropriazione se questo contributo poi venisse accentrato in una tesoreria unica presso la ragioneria dello Stato. Sarebbe in contrasto con la Costituzione, in contrasto con le norme comunitarie. Abbiamo questo meccanismo, l'abbiamo accettato, anche in via transitoria un contributo a una delle autorità, l'antitrust, che non poteva come noi giovarsi di questo contributo diretto, ma oltre non si può andare. Le autorità indipendenti sono amministrazioni di eccellenza, tali devono essere e devono rimanere anche attraverso una selezione assolutamente rigorosa, che è l'unica che può garantire quella leva di cui hanno bisogno, quella linfa che soltanto li può rigenerare. E come diceva prima l'onorevole Bassanini, peculiarità dell'autorità italiana per le garanzie e comunicazioni è la duplice e convergente natura delle sue funzioni in materia di comunicazioni elettroniche e in materia audiovisiva. Si tratta di una configurazione che ci ha posto all'avanguardia e che ha costituito un modello imitato da altre autorità e in primis dall'Ofcom, la prestigiosa autorità inglese. Quindi noi non siamo semplicemente un'autorità preposta alla regolazione dei servizi, ma presidiamo anche un settore di grandissima rilevanza sociale e socio-economico generale, qual è quella dell'audiovisivo. Il recepimento della direttiva sui servizi media audiovisivi, cui accennavo, prefigura nuove competenze per l'autorità, cui noi contiamo di far fronte nonostante l'estrema difficoltà, per esempio in materia di diritto d'autore. Una considerazione finale sulle prospettive regolatorie che si aprono nei mercati cui questa autorità sovrintende. Il nuovo commissario dell'agenda digitale, Neil Kroes, da una parte ha sottolineato, non so se avete visto le notizie stampa di quest'ultimi giorni, proprio davanti ieri, la fondamentalità dello sviluppo del settore telecomunicazioni, rilevando come ben 4 miliardi e mezzo di sviluppo del reddito del PIL comunitario derivano da questo settore, sottolineando come il progresso delle economie sia fortemente condizionato dallo sviluppo di questo settore, e dall'altra ha auspicato che entro alcuni anni tutti i mercati di comunicazione elettronica divengano sufficientemente concorrenziali, tale cioè di non aver più bisogno di una regolamentazione ex ante. È un auspicio che condividiamo, che era ben chiaro fin dall'avvio della regolamentazione del settore 20 anni fa e che non ci coglie impreparati. È un passaggio tanto più stringente quanto più efficace risulterà il quadro regolatorio in Europa che si è andato delineando dagli anni 90 a oggi e che sta permettendo di rimuovere quei forti ostacoli non transitori all'accesso che rallentano il traghettamento dei mercati a uno stadio di maturità. Ma per quello che possiamo intravedere, il ruolo dell'autorità nazionale di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche è ancora tutt'altro che esaurito, tanto che esse fanno parte di un organismo, di un organico sistema comunitario, autorità indipendenti, il BEREC, come accennavo. Infatti è vero che in Europa la regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche va progressivamente riducendosi, a testimonianza dell'efficacia delle misure regolamentari adottate, ma a parte che il processo di riregolazione e di fine tuning è stato e sarà inevitabilmente continuo in divenire, c'è da tenere presente che nuove regole sono necessarie per il costante adeguamento all'evoluzione tecnologica. La discontinuità tecnologica e nuove reti in fibre postula nuova regolazione e nuovo approccio, cioè regolatore. Come sapete, è sempre stato il mio cavallo di battaglia fin da 4 anni fa, quando ero solo. Adesso ormai siamo una torma di cavalli che corrono ancora in disordine, ma corrono tutti più o meno nella stessa direzione. Questo è ormai indispensabile, perché la rete in fibra, come diceva l'onorevole Bassanini, è ormai incapiente, insufficiente a fornire i servizi, soprattutto audiovisivi, che i giovani sempre più richiedono, a garantire le trasmissioni di dati che professionisti, piccole, medie e grandi imprese continuamente hanno bisogno di attingere e di riversare in rete. E quindi c'è bisogno di inventarsi una nuova regolamentazione che non può essere basata sulle regole dell'antico, e qui la bozza di raccomandazione europea all'esame contraddice gli obiettivi che la stessa commissaria ha indicato, perché bisogna veramente adeguare le regole in progress alle soluzioni tecnologiche e anche di strutturazione del territorio che via via vanno trovato, e bisogna veramente adottare delle regole a prova di futuro, non di un futuro lontano, non siamo così ambiziosi, non siamo Marconi, non siamo così, ma a prova proprio del domani che però oggi va regolamentato, altrimenti sarà quando arriverà l'ieri.